La radio siamo noi.
Palla in Tribuna è in collaborazione con
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma e specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico, approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14, visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, buon pomeriggio a tutti, di nuovo bentrovati con Palla in Tribuna, appuntamento quotidiano su Radio Parma. Vi ricordo come sempre il nostro numero, il 333 9200 170, ripeto 333 9200 170, per i messaggi WhatsApp ed SMS. Ci avviciniamo alla sfida di Cagliari contro il rossoblù di Semplici, partita per definizione difficilissima, decisiva. Stavolta il margine ormai si è ridotto a la prossima che perde il Parma è tagliato fuori. In questo caso, perdendo a Cagliari, ogni speranza di salvarsi potrebbe davvero essere abbandonata. Andiamo a fare il punto in casa crociata, poi abbiamo tanti ospiti da Cagliari, da Parma, per ragionare, guardando anche gli appuntamenti di questa sera su 12 TV Parma, naturalmente i vostri messaggi al 333 9200 170, il servizio del TG Sport di 12 TV Parma.
Gli ultimi anni di Serie A ci dicono che tra le squadre indigeste al Parma di Roberto D'Aversa non troviamo solo Lazio e Atalanta, sempre vincenti contro i crociati, ci sono anche le formazioni allenate da Leonardo Semplici. Sulla panchina della Spalla il tecnico toscano, che ora guida il Cagliari, ha sempre battuto il collega, due volte a Ferrara, una al Tardini, quando salvò la panchina rimontando un doppio svantaggio e chiudendo sul 3-2 con una rete di Fares. Era il 27 gennaio 2019, forse solo una coincidenza, di certo nei due match casalinghi la Spal pensò soprattutto a difendersi, costringendo il Parma a fare la partita, il copione meno gradito. Sembra essere passato un secolo, oggi Semplici ed Aversa guidano due squadre sull'orlo del baratro e stavolta conta solo vincere, giocare per un punto non conviene nemmeno al suo Cagliari. Dopo aver rilevato Di Francesco e riportato almeno inizialmente i rossoblù in carreggiata con due vittorie e un pareggio, Semplici ha poi infilato quattro sconfitte consecutive. Il Cagliari, forse più del Parma, è la delusione del campionato, anche dopo il mercato di gennaio, a nomi altisonanti, però solo due punti in più in classifica. Chi perde sabato è spacciato quasi. A Collecchio, dove si attende l'arrivo del neo DS Javier Ribalta, oggi seduta mattutina, lunga la lista degli indisponibili, in dubbio anche Conti, da valutare Hernani, Caramoa, Mihaila, ancora tanti dubbi quindi, dettati dagli infortuni, soprattutto in attacco. La coperta è corta.
Palla in Tribuna.
Così la situazione in casa Parma. C'è un messaggio molto interessante di Michele per quanto riguarda il futuro del Parma. Lo leggiamo tra poco, perché entriamo un attimo in ottica Cagliari, nel mondo Cagliari. Lo facciamo con il collega Giancarlo Cornacchia di calciocastedu.it. Buon pomeriggio, Giancarlo.
Buon pomeriggio a te, Marco. Buon pomeriggio agli ascoltatori.
Mi sono preso una libertà, ma credo di non essere uscito troppo dal seminato. Il Cagliari, forse ancora più del Parma, può essere considerato la delusione del campionato. Io, anche dopo il mercato di gennaio, mai avrei immaginato di arrivare a una partita così come quella di sabato.
È una gara tra disperati, possiamo dire, tra due squadre disperate, possiamo dire così. Certo, il Cagliari è una delusione perché è stato concepito la scorsa estate con ben altre velleità. La società, insomma, ha acquistato diversi giocatori importanti, aveva ingaggiato un allenatore come Di Francesco, a cui era stato accordato un ingaggio non proprio leggero, di circa 1.800.000 euro. Chiaramente l'obiettivo era quello di mirare la zona sinistra della classifica. È chiaro che poi trovarsi all'improvviso a lottare per non retrocedere ha influito pesantemente, in maniera negativa, su molti giocatori, e di conseguenza questo ha portato al peggiorare della situazione, che attualmente vede il Cagliari tra le maggiori pretendenti, diciamo, usiamo questo termine non bellissimo, però alla retrocessione, una delle maggiori candidate, ecco, chiedo scusa, mi correggo, alla retrocessione.
Ti chiedo che cosa non ha funzionato, partendo da cosa non ha funzionato a Parma, e qui diciamo che c'è la gara, le scelte sbagliate sono state tantissime, insomma c'è stato un avvicendamento in panchina anche a Parma, un mercato discutibile sia a settembre che a gennaio, un ritorno non così felice di D'Aversa, e ti chiedo cosa non ha funzionato invece a Cagliari, cosa si trascina questa squadra?
Ma a Cagliari posso dire che non ha funzionato assolutamente niente, non hanno funzionato le scelte societarie, perché è stato proprio il luogo di Marcello Cardi, è stato ingaggiato Pierluigi Carta, proveniente dalla Serie C, ma che sinceramente, con tutto il rispetto che gli si può attribuire come persona, per carità, però era una persona totalmente inadeguata a svolgere il ruolo di direttore sportivo. Le scelte di mercato discutibili, perché il Cagliari ha iniziato il campionato con quattro, e ripeto, quattro soli centrocampisti, quindi una coperta cortissima per quanto, anche in quelle che sarebbero potute essere i contagi Covid, quindi una condizione anche atletica non brillantissima. Il Cagliari ha iniziato il campionato senza un regista di ruolo, ci si è incaponiti ad adattare il rumeno Marin, pagato la bella cifra di 10 milioni di euro, senza contare l'arrivo di Godin, che non ha, e anche quello di Nainggolan in seguito, che non hanno dato quel qualcosa in più nonostante i loro ingaggi altisonanti. Ricordo che il Cagliari è la sesta squadra per ingaggi in Serie A, veramente una roba da far incaponire la pelle. Se aggiungiamo un allenatore che ha voluto portare una sua idea di calcio particolare, che poi ha dovuto tornare indietro sui suoi passi e addirittura cambiare per due volte il modulo, insomma, un mix micidiale che hanno portato il Cagliari in questa situazione, soprattutto ha una mancanza di reazione, perché ripeto, con gli elementi che ha a disposizione la rosa rosso blu, insomma, ci si aspettava una reazione, invece questa non è arrivata. Sintomo evidente che anche gli elementi di maggior spicco non riescono a cavar piede dalla situazione.
A parte il monte ingaggi, trovo tante similitudini anche semplici: due partite le ha vinte subito quando è arrivato, poi che cosa si è inceppato invece?
Diciamo che sono riaffiorati i vecchi problemi, o soprattutto il vecchio problema, perché il Cagliari principalmente ha un solo problema, ma è molto grosso, ed è la fragilità mentale, ed è lo stesso problema che Di Francesco ha evidenziato dall'inizio del campionato fino alla domenica in cui è stato esonerato. Fragilità mentale, è arrivato semplice, ci sono state due vittorie, un pareggio in extremis con la Sampdoria, e poi la squadra invece si è nuovamente sciolta, a partire dalla gara con la Juventus e via dicendo. Alla prima difficoltà il Cagliari si scioglie, non riesce a reagire, quando abbozza, diciamo così, una reazione, lo fa in maniera disordinata, senza uno straccio di idee, e quindi è chiaro che poi anche partite alla portata, come poteva essere quella contro lo Spezia o contro il Verona, il Cagliari è tornato a casa con 0 punti.
Quante davvero cose hanno in comune queste due squadre. Chiedo soltanto questo, in ottica futura, tanti ci hanno scritto questa settimana anche la preoccupazione di dire, certo che questo potrebbe essere un anticipo del prossimo campionato e non ci fa tanto piacere, perché il Cagliari comunque l'anno prossimo è una squadra che potrebbe essere tra le favorite, e per il Parma non sarebbe sicuramente un fattore favorevole, insomma, ecco, è presto per pensare a questi discorsi, però
diciamo che la situazione, vabbè, la matematica ancora non dice nulla, attenzione, perché se dovesse vincere il Parma sabato A mio avviso, io ho visto la partita contro il Milan, l'ho vista per intero. Mi è sembrata una squadra viva, una squadra che sì, per quanto il Milan si fosse dimostrato superiore, però insomma ha creato, il Parma ha creato, e se fosse arrivato il pareggio, a mio avviso non ci sarebbe stato assolutissimamente da gridare allo scandalo. Poi rischiando chiaramente di cercare il pareggio, ha poi preso il terzo gol in contropiede, però ho preferito un Parma così piuttosto che vedere un Cagliari che è andato a San Siro contro l'Inter con il Torino a 5 punti, invece chiudersi completamente in difesa cercando lo 0-0. Non so cosa sarebbe cambiato con lo 0-0. È considerato, ripeto, che il Torino è la sua 5 punti, però il mister semplice ha voluto impostare così la gara e poi i risultati si sono visti. E, ripeto, per il Parma mi dispiace, perché è una città a cui sono molto legato, soprattutto professionalmente, ci sono stato spesso, bellissima città, bravissima gente, si mangia benissimo, quindi insomma per il Parma mi dispiace, anche perché con la nuova società pensavo magari si potesse aspirare a ambire a qualcosa di più, però ecco, dovesse arrivare anche la retrocessione si potrebbe comunque anche ripartire da zero, magari valorizzando dei giovani e poi puntare nuovamente alla Serie A. Dovesse retrocedere il Parma sicuramente sarà tra le big l'anno prossimo della Serie B. Come del Cagliari non lo so, perché in caso di retrocessione sarebbe ci sarebbe un tourbillon da non lo so, anche perché per il Cagliari sarebbe un danno economico gravissimo
col monte ingaggi che si ritrova, come dicevi.
Esatto, ma poi per dire che ci sono dei giocatori cui il Cagliari dovrà dovrà obbligatoriamente riscattare, parlo dei vari Rog, Simeone, lo stesso Sottil, stiamo parlando di circa 60 milioni di spesa, non sono pochi per una squadra che è retrocessa, quindi sicuramente questi giocatori logicamente verranno venduti probabilmente a metà prezzo, per così dire, perché quando retrocedi inevitabilmente svaluti, e quindi questa è la verità, per cui ripeto, dovesse retrocedere il Cagliari sarà da valutare anzitutto il danno economico, e poi cercare di capire come vorrà appunto la società affrontare la stagione.
Giancarlo, in chiusura ti chiedo, ma non è un fattore secondario, ci provi ad abbozzare la formazione?
Bella bella impresa, perché comunque è semplice, sta praticamente cambiando domenica dopo domenica, ecco. Io comunque sia, allora sicuramente Vicario sarà il portiere titolare, considerato che Cragno è alle prese con il Covid-19. Difesa 3 con Godin, credo ci sarà anche il giovane Carboni e con tutta probabilità Clavan. Poi a centrocampo, da destra a sinistra, Zappa, Marin, Nainggolan, Duncan, e a sinistra Nathan Nandez, a supporto di Joao Pedro, e dovrebbe essere il centravanti titolare, dovrebbe essere con la probabilità Pavoletti. Poi ripeto, è tutto suscettibile di almeno 5-6 cambi, ecco.
Io ringrazio davvero tantissimo per essere stato con noi Giancarlo Cornacchi a calciocastello.it, e buona partita naturalmente verso Cagliari Parma.
Grazie a voi per l'ospitalità e buon lavoro, buona partita anche a voi.
Grazie davvero, abbiamo avuto un quadro molto molto esaustivo sulla situazione in casa Cagliari, visto altri se la passano come il Parma. Tra l'altro è incredibile quante assonanze ci siano tra i problemi che hanno gli isolani. Allora c'è un messaggio molto articolato di Michele che ho fatto aspettare un po', però secondo me è un bel ragionamento, le domande sono belle, le risposte non si possono dare, allora facciamo così, ne riparleremo anche nelle prossime settimane, perché prima di una partita così importante magari il discorso futuro, chi resta, chi non resta, appena prematuro, forse un pochino fuori luogo, però secondo me la domanda è molto 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 circostanziata e ci sta proprio. Ma della rosa attuale chi rimarrebbe in caso di retrocessione, facendo due conti personali e contando il paracadute retrocesse, fascia C, 25 milioni, a partire dovrebbero essere Brunetta, Kurtic, Gervinho, Sepe, Alves, Bani, Conti, Zirkzee, Caviglia, Caramò e uno tra Cornelius e Inglese. Il ragionamento, secondo me, di
Michele ci sta. Tutti gli altri potrebbero rimanere con un progetto serio, ci chiede. Sì, anche in caso di retrocessione. Allora, secondo me, quelli che elenchi, salvo grosse sorprese, potrebbero partire in ogni caso, salvo in caso di permanenza in A, secondo me, potrebbero, Kurtic ci si potrebbe ragionare, però dipende che allenatore arriva, le voglie di andare via del giocatore. Lo stesso vale per Cornelius, ecco, più inglese, però bisogna trovare anche degli acquirenti. In caso di retrocessione mi sembra che la lista sia piuttosto completa. Non sono sicuro che Busi sia vincolato a rimanere il Parma a riscattarlo, ecco, per il resto poi ci sono tanti riscatti obbligati, quindi il discorso è molto complicato, però insomma io direi che già nella tua domanda c'è una buona parte di risposta. Andiamo adesso, allora, per una parentesi musicale, oggi facciamo un salto in generale negli anni 90. Il primo capitolo degli spazi musicali di oggi è quello dei Fun Loving Criminals. Fun Loving Criminals, e oggi abbiamo fatto un salto negli anni 90, ma ne rifacciamo un altro tra pochissimo. Allora, Federico la Medesano, che manda sempre dei messaggi molto simpatici, ci scrive: se fossi Marty McFly, allora questo è il riferimento al Ritorno al Futuro, tornerei indietro nell'agosto 2020 per cambiare il futuro sia per noi ma anche per il Cagliari. Squadre come Parma e Cagliari devono restare in Serie A. Inglese, per riconoscenza verso la società, dovrebbe restare, praticamente 2 anni che non lo vediamo. Allora io faccio io una domanda agli ascoltatori: ma se tornaste indietro, che scelte fareste nell'agosto 2020? Perché sul fatto che quest'anno ne siano state azzeccate poche, secondo me siamo tutti d'accordo, se non quasi nessuna. Che scelte fareste, ecco, in quel momento, in quel particolare momento della storia di questa stagione crociata, della storia del club più in generale? Ve la ripeto dopo la domanda, vi rinfresco le idee per scriverci al 333 92 00 170. Noi però ci fermiamo qualche istante.
Palla in tribuna.
Ah, che mal di testa. E devo andare allo stadio Tardini di Parma per la partita.
Ma lo sai che proprio di fianco all'entrata dello stadio c'è la farmacia?
Davvero?
Sì, la farmacia Stadio Tardini è in piazzale Risorgimento 1C e lì trovi personale esperto in autoanalisi del sangue, tra cui transaminasi ed emoglobina glicata e anche l'olterpressorio.
Fantastico! Approfitterò per fare una prenotazione CUP.
Telefona allo 0521 28 71 14. Visita il sito www.farmaciatardini.it e la pagina Facebook.
Benissimo, vado alla farmacia Stadio Tardini di Parma e poi alla partita.
Farmacia Stadio Tardini, la tua salute.
Scipioni Sanitari, presente da oltre 30 anni a Parma, è specializzato nella vendita di articoli medicali, sanitari e ortopedici come elettrostimolatori, magnetoterapia, poltrone elettriche, letti elettrici, carrozzine per disabili, deambulatori e nella realizzazione di plantari su misura. Offriamo inoltre un servizio di noleggio, assistenza tecnica e consegna a domicilio. Scipioni Sanitari, sempre accanto a voi e alla vostra salute. A Parma, in via Marchesi 4. Per info 0521 290 630.
MDP Technology Climatizzazione. Vendita e installazione impianti di climatizzazione. Pompa di calore Mitsubishi Electric. MDP Technology Climatizzazione. Vi aspettiamo in Viale Piacenza 1/L, Parma. Telefono 0521 28 44 98.
Notizie dall'AUSL di Parma. Con l'obiettivo di vaccinare tutti, continua la campagna vaccinale contro il coronavirus. Dal 12 aprile può prenotare chi ha tra i 70 e i 74 anni al numero 800 608 062. Ai CUP dell'AUSL, ai CUP delle farmacie abilitate, con il fascicolo sanitario elettronico, l'app ER Salute e il sito www.cupweb.it. Il giorno della vaccinazione arriva puntuale e porta, oltre alla tessera sanitaria, anche il consenso informato e il foglio anamnestico già compilati e firmati. Usciamo insieme dalla pandemia con il vaccino anti-Covid-19. Tutti, uno dopo l'altro.
Buongiorno, l'auto è pronta.
Ah, perfetto.
E mi raccomando, guidi piano e metta la cintura. E poi quando esce di casa si ricordi di spegnere il gas, di attivare l'antifurto e se fa freddo si metta la sciarpa.
Renault Car Service è sempre con te per darti il massimo della sicurezza. Ad aprile, placchette freni anteriori da 79 euro e il check-up della tua auto lo offriamo noi. Richiedi il preventivo e prenota un appuntamento online. Offerta valida per le auto Renault con più di 5 anni. Info, condizioni ed esclusioni in sede.
Carebo, concessionaria Renault e Dacia, a Parma in strada San Donato 2A. A Fidenza in via Corradini 1.
La radio siamo noi. Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Marco Balestrazzi.
Eccoci, eccoci di nuovo in diretta. Allora, stiamo facendo una specie di sondaggio perché Federico D'Amelisano prima ci ha detto: se fossi Marty McFly tornerei indietro nell'agosto 2020 per cambiare il futuro. E allora però io rigiro questo messaggio: ma come lo cambiereste il futuro? Qualcuno che ci sta già scrivendo al 333-9200-170. Allora, il primo è stato Giorgio che ha scritto: riconfermare D'Aversa e qualche sua richiesta tutta la vita, lì è stato il problema. Ci scrive Rino invece, dice: tenuto conto che non si sono potuti allenare, per me è stato deleterio cambiare allenatore e avrei tenuto il Fuggiasco, scrive Rino. Ci stanno scrivendo altri, potete scriverci anche voi al 333-9200-170 ed è un po' la domanda che rigiro ai prossimi miei due ospiti, che sono Marco Bernardini e Luca Romenghi. Ciao entrambi.
Ciao, buon pomeriggio Marco e Luca e a tutti i telespettatori e radioascoltatori.
Ciao entrambi, buongiorno.
Allora, io parto da Marco. Allora, un ascoltatore, Federico D'Amelisano, ci ha lanciato questo spunto. Se fosse in ritorno al futuro, mettete l'orologio sull'agosto o sul luglio 2020. Ecco, comunque sì, siamo lì, siamo a cavallo tra luglio e agosto. Allora, cosa cambiate in questa stagione, Marco?
Sì, provando un po' a dimenticare quelli che poi sono stati problemi innegabili tra la vecchia proprietà e D'Aversa, probabilmente, visti anche i tempi stretti, sarei andata avanti con Roberto D'Aversa. Non mi sembrava in una situazione ancora, diciamo così, da fine ciclo, soprattutto visti i tempi stretti. Abbiamo visto anche Torino, Cagliari, Genoa, tutte le società che hanno cambiato, hanno incontrato dei problemi, e al di là dell'arrivo meno di Caos, che comunque è stata forse una delle poche note liete di questa stagione di disgraziata, azzardare un cambio tra D'Aversa e Liverani, tra l'altro due tecnici con filosofie completamente opposte e una preparazione praticamente assente, con un ritorno in campo dopo un mese, è la soluzione più banale, più scontata, però probabilmente in quella situazione particolare, considerando anche il contratto fino al 2022, probabilmente sarei andato avanti con Roberto D'Aversa.
Luca, secondo me non è d'accordo, così eh.
No, in realtà ti stupirò con effetti speciali, ma sono d'accordo. Nel caso in piano B, comunque condivido tutto quello che ha detto Marco, perché è molto lucido. Il piano B
mi
per me
è che tu lo stia sottolineando come se non fosse sempre così,
No,
mi preoccupa.
No, anzi, tutt'altro. Ho molta stima delle opinioni di Marco, quindi. No, dicevo che nel caso la frattura di cui parlava Marco tra D'Aversa e la vecchia dirigenza non poteva essere ricomposta, probabilmente l'errore più grande a monte è stato quello della nuova proprietà di non mettere una figura dirigenziale forte. Quindi, potendo tornare indietro, avrei messo una figura forte dall'inizio del campionato, probabilmente diversi punti in più li avremo in questo momento.
Perché come me, d'altra parte, condivido entrambi le osservazioni. Secondo me ci sono stati momenti in cui, non dico che ci fosse anarchia, però con il presidente a qualche migliaio di chilometro, un allenatore che evidentemente non aveva in mano lo spogliatoio, dei giocatori che se ne sono approfittati, e i fuori onda a bordo campo lo hanno raccontato benissimo. Soprattutto chi ha visto le partite a bordo campo, insomma, racconta anche di scene poco edificanti. Lì qualcuno che tra virgolette tenesse un po' la squadra unita e li richiamasse al loro dovere ci voleva, no? Cosa dici, Luca?
Sì, quello che ho appena detto, credo che una figura forte sia mancata al Parma quest'anno, e anche un po' di competenza in materia, quindi forza dirigenziale e allo stesso tempo competenza tecnica, perché è mancato anche quello. In tutti gli errori che sono stati fatti quest'anno, quello è uno dei più vistosi, secondo me è uno dei più importanti e più strutturali.
Bisogna anche pensare che in un solo mese è cambiato nell'ordine direttore sportivo, allenatore, proprietà, e sono stati fatti sostanzialmente due mercati in uno, perché è vero che è stata una sessione più breve, ma si era partito con l'idea, con la vecchia proprietà, di puntare su giovani italiani in prestito. L'arrivo di Kraus alla fine ha stravolto tutte le carte, perché sono arrivati quei 6-7 giocatori nell'ultima settimana, ricordiamo ancora adesso, dei quali probabilmente forse uno o due pronti subito per essere, diciamo, utili alla causa nel campionato italiano.
Mi date un motivo per sperare nella partita di Cagliari, o mi abbattete con la realtà? Ma parto da Marco, che è il più ottimista dei due, forse.
Sì, ero il più ottimista, ma diciamo che il doppio risultato di sabato, con la sconfitta del Parma col Milan e soprattutto il successo di Torino Udine, mi ha un pochino fatto tornare coi piedi per terra. Diciamo una cosa, sostanzialmente il Parma sa già che da sabato partono i bonus, cioè sabato potrebbe già sapere da sabato di che morte morire, cioè se c'è una speranza di salvarsi il Parma deve battere, adesso non bisogna fare tanti calcoli con la matematica, Cagliari, Crotone, Torino e le ultime due Sassuolo e Sampdoria, e possibilmente raccogliere almeno un punto, poi potrebbe anche non bastare tra Juventus e Atalanta. Sappiamo subito, se alle 22:30 di sabato sera il risultato tra Cagliari e Parma sarà diverso dal 2 in schedina, ahimè, è purtroppo a malincuore, ma credo che le speranze di mantenere la categoria siano ridotte sotto lo zero. Qualcuno parla di poter ancora riprendere il Benevento, ma bisogna essere obiettivi: il Benevento ha 10 punti in più e da qua a fine stagione dovrebbe davvero raccogliere il minimo indispensabile per chiudere in classifica davanti ai Crociati.
Luca?
Sì, non vedo grosse speranze di salvarsi, ma questo lo dico da tempo, nel senso che si sono infilate tante cose negative.
Ho iniziato da Marco, perché il presupposto lo...
Sì, però ci sono poche speranze. Quello che ha detto Marco è giusto, cioè, nel senso, se vinci a Cagliari un minimo di fiammella la puoi lasciare accesa, ma hai vinto 3 partite in un anno, ne hai vinta una da quando c'è la Versa, cioè non vai a vincere 5 partite e poi magari non bastano da qui alla fine della stagione, è proprio un ragionamento logico.
Il Crotone lo ha fatto, però questo, cioè, il precedente c'è, Crotone ne aveva vinte 4 entro la trentesima.
Sì, con una
compattezza. Aveva una squadra inguardabile, però aveva una squadra secondo me.
Sì, esatto, con una compattezza e uno spirito differenti da quelli del Parma di adesso, credo. Il Parma ha tanti problemi, non ne stiamo parlando poco, ci sono 9 infortunati, di cui me ne sono andati a guardare 5 sono di articolari e 4 muscolari. Evidentemente qualcosa anche da quel punto di vista lì non sta funzionando.
Marco?
Sì, condivido. Sicuramente gli infortuni stanno facendo la loro parte. È vero che abbiamo perso anche giocatori il cui contributo alla causa sinceramente non è stato molto sostanzioso in questa annata disgraziata, però è chiaro che gli infortuni fanno la loro parte e soprattutto io credo che la vera sliding doors del Parma, già le speranze erano poche prime, però io credo che la sosta abbia tolto un po' di furore agonistico, un po' di forza e anche proprio il discorso dei giocatori sani da poter schierare in campo. Io credo che fino al Genoa compreso, il Parma avesse dato l'impressione di essere in crescita o perlomeno di tenere un trend di prestazioni al di sopra della sufficienza che potessero in qualche modo ancora tenere accesa la fiammella. Benevento prima, ma soprattutto il Milan, mi riferisco ai primi tempi e non solo, perché insomma Benevento è stata una reazione un po' più per inerzia e il valore dell'avversario l'abbiamo sempre detto, tra l'altro proprio un paio di settimane fa che eravamo qui io, te e Luca, che insomma Benevento sicuramente come rosa è inferiore al Parma, ma anche col Milan se ci fosse stata espulsa in Libra probabilmente sarebbe finita con una goleada, quindi io credo che quella sosta probabilmente ha tolto anche un po' di continuità al lavoro di D'Aversa, persi molti nazionali, alcuni sono rientrati acciaccati, ci sono aumentati gli infortuni. E il Benevento-Milan dopo la sosta, al di là del solo punto raccolto, c'è stato secondo me una netta involuzione sul piano della prestazione che invece c'erano state prima della pausa dei nazionali.
Guarda, concordo.
Fammi dire,
Luca, prego.
No, fammi dire che domenica, che sabato sera bisogna provare a cambiare qualcosa, sparigliare un po' le carte. Saremo retrocessi, ma facciamolo con tutte le possibilità che abbiamo a disposizione. Giochiamo con 2 punte, giochiamo con una difesa, giochiamo con una difesa 3, non giochiamo, teniamoci dei cambi per il secondo tempo, cioè, andiamo a Cagliari con una logica, con una razionalità per attaccare almeno di vendere cara la pelle.
Ecco, questo è sicuramente un discorso, dicendomi che si gioca con 2 punte, Come lo vedi però l'attacco? Con Mann dietro le 2 punte? Cioè poi bisogna anche piazzarlo.
No, io vedo Mann e una punta centrale, più Cornelius di Pellè.
Ok. Più Cornelius di Pellè ultimamente.
Esatto.
Marco?
Sì, condivido le 2 punte, condivido il fatto di partire con Pellè o con Elios in modo tale da tenersi un centravanti di peso alla bisogna nell'ultima mezz'ora, che tra l'altro poi Pellè e Cornelius in coppia hanno fatto vedere anche discrete cose tra Benevento e Milan, perlomeno è stato il momento migliore delle 2 partite del Parma, però proprio anche per la penuria di esterni che abbiamo a questo punto, sia alti ma anche bassi, perché ieri si è fermato anche Conti, probabilmente anch'io condivido di partire con la difesa 3, 2 esterni a tutta fascia, che può essere Pezzella da una parte, dall'altra valutare insomma chi sta meglio tra Lorini e Busi, e poi un centrocampo massiccio con Kurtic davanti alla difesa, perché siccome in questo momento Kurtic forse dà più garanzie di Brugman in quel ruolo.
Però chi ci va dietro le 2 punte, scusate? Oppure no, giochiamo con i 2 esterni
io,
alti?
Io giocherei 3-5-2.
Specchio col Cagliari.
Che poi io lascerei, che è una cosa che D'Aversa fa pochissimo purtroppo, ma in realtà certi giocatori bisogna farli girare per il campo. E Mans come è uno di quelli. Cioè giocare tanti palloni e provare. Io non sono d'accordo invece in questo caso con Marco, perché vedo una partita da inserimenti. Kurtic in questa è una delle poche doti che ha fatto vedere a Parma di avere in qualche situazione, quindi me la giocherei appunto con gli inserimenti dei centrocampisti.
Adesso uno spunto, poi per carità non voglio entrare nei panni del docente di tattica, l'unica cosa che difendendo tra il Cagliari dandogli 2 punte come pasto ai tre centrali forse gli si facilita un po' più la vita e forse le tre punte potrebbero creare qualche problemino in più, però insomma stiamo parlando di lana caprina, quindi poi dopo mi fermo qui. Ecco, allora qui però ci sono due spunti, vi chiedo un commento anche simpatico, nel senso che poi stiamo giocando con i numeri e finisce lì. Il Torino si salva, l'unica squadra che può entrare è il Benevento, anche perché lo scontro diretto col Cagliari, se noi non vinciamo a Cagliari siamo giù, Roberto. Allora ci parlano più del Benevento che del Torino. Rino dice: in prospettiva futura è meglio salvare il Cagliari e tirar giù il Benevento. La ragioniamo già così.
Sì, penso che la lotta sia, il Torino penso che si salvi, per come l'ho visto in, sì, in queste ultime giornate, anche perché ha valori offensivi che altri non hanno. Penso che sia una lotta
a recuperare con la Lazio, aspettando la classifica a quanto pare, perché non si parla di date, secondo me è una cosa incredibile, tra l'altro.
Sì, incredibile. Con dentro una squadra che sta lottando per la Champions e l'altra che deve lottare per salvarsi, incredibile. Detto questo, ripeto, anche la Fiorentina non è messa benissimo, volendo, però penso che si salverà. La lotta è Cagliari-Benevento, credo.
Cagliari-Benevento, sei d'accordo, Marco?
Sì, assolutamente. A svolta del Torino, penso anche a livello psicologico, sia stata il 3-2 nel recupero al Sassuolo, che ha cambiato completamente gli orizzonti. È una squadra viva e credo che tra Cagliari, Parma e Torino abbia anche il calendario migliore, ha delle partite in cui onestamente può fare dei punti, perché una trasferta di Udine può essere assimilabile alle prossime con Bologna, Verona e Spezia, che quando affronteranno i Granata saranno probabilmente già salvi, ormai prevedi obiettivi. Quindi penso il Torino al sicuro. Lasciamo qualche speranza al Benevento, però ricordiamo che c'è Benevento-Cagliari, il Benevento all'andata ha vinto in Sardegna 2-1, quindi insomma diciamo che il Cagliari dovrebbe davvero fare una rincorsa miracolosa e in questo momento lo vedo veramente in grossa difficoltà. Già, noi non stiamo bene, ma non credevo che andando avanti anche con Semplici potesse la situazione un po' risollevarsi, ma effettivamente il Cagliari rischia grosso nonostante in organico abbia dei giocatori di tutto rispetto e di assoluto valore.
Quest'anno penso sia uno dei primi anni, fammi dire Marco, in cui probabilmente scenderanno due squadre che hanno organici nettamente superiori alla concorrenza. Non ricordo altre annate in cui ci sia stata così tanta differenza tra chi scenderà, probabilmente saranno Cagliari e Parma, e quelle che si salveranno, penso ad esempio al Benevento e allo Spezia.
Sì, Benevento e Spezia, se non fanno un grande mercato e lo Spezia non tiene il suo allenatore, già l'anno prossimo sono due squadre che sono a grandissimo rischio, già candidatissime, no? Per andare giù, insomma, anche perché il Benevento, visto giocare contro il Sassuolo, visto giocare ultimamente, è una squadra secondo me estremamente modesta, che riesce a non prendere gol, come allo stesso tempo, guardando Inter-Cagliari, il Cagliari si è preso qualche complimento, in verità non ha combinato niente per 90 minuti, l'Inter cotta ma che fa fatica a segnare quando gli altri si chiudono, però è una squadra completamente priva di personalità, mi è sembrata così almeno, Marco.
Sì, assolutamente, tra l'altro Cagliari che reduce da 4 sconfitte consecutive, c'è stato l'effetto Semplici che è durato praticamente una settimana con la doppia vittoria su Crotone e Bologna, poi la squadra è tornata a perdere, lo stesso Nainggolan da risorse è diventato un problema, cioè addirittura è stato messo in discussione un giocatore come Nainggolan che probabilmente poco avvezzo anche a lottare, a giocare in una squadra che lotta nei bassi fondi e rischia di diventare quasi un lusso in determinate situazioni. Cragno sta facendo una super stagione e anche Vicario lo sostituito bene, ma il problema del Cagliari è simile a quello del Parma, sono due squadre che segnano poco, adesso il Parma qualcosina di meglio fatto nelle ultime giornate e hanno dei centravanti che stanno veramente facendo fatica. Guardavo i dati anche del Cagliari, Simeone ha fatto 6 gol di cui 5 nelle prime 6 giornate e uno nelle restanti 24, Pavoletti che si sta sbattendo tanto ora il titolare ha segnato appena 2 reti, Cerri l'abbiamo capito, è un giocatore che in Serie A ahimè, pur volendoli bene fa molta fatica a buttarla dentro, quindi sono problemi simili quelli tra Cagliari e Parma, certo che sì, Cagliari in più a João Pedro che comunque gli ha fatto la differenza, quella che da noi ad esempio non ha fatto Gervinho, però sicuramente è una squadra che ha grosse difficoltà e dovrà essere brava anche in caso di retrocessione, ma va lo stesso corso per il Parma a fare le scelte giuste. Leggevo oggi sul Secolo XIX che un'idea per la prossima anno in panchina potrebbe essere Claudio Ranieri, beh insomma lo dico sottovoce, ma forse nel Parma un pensierino ce lo farei anche da queste parti, mettiamola così.
C'è lo scambio di allenatori, sembra.
Facciamo sì, potrebbe essere curioso lo scambio di allenatori, però sicuramente Ranieri è una persona, un domani, insomma, se non dovesse rinnovare con la Samp, insomma, con tutto il rispetto per D'Aversa che ha fatto un ottimo lavoro qua a Parma, però potrebbe essere un nome valido da cui ripartire.
Io vi ringrazio, Luca.
Posso dirti solo l'ultima cosa? Sono spariti dalla circolazione quelli che facevano il conteggio dei punti rispetto al monte ingaggi o ai soldi spesi ultimamente. Anche perché il Parma quest'anno, direi, quando prima si diceva che l'allenatore faceva i punti nonostante avesse speso molto, la società avesse speso molto meno delle dirette rivali o anche non delle dirette rivali, adesso il discorso è stato accantonato e messo in un cassetto, lo dico naturalmente in modo provocatorio.
Certo, certo, certo. Io vi ringrazio entrambi, Luca Romenghi e Marco Bernardini, come sempre. Grazie per essere stati con noi.
Un saluto.
Un saluto.
Ciao. Grazie a ciao. Tutti. Allora, ho tanti messaggi, li vado a leggere tutti di fila, quasi, no, dai. Cornelio Seppellè tutta la vita, Rino, e 442, poi altri messaggi che arrivano. Qualcuno della vecchia proprietà dovrebbe dire il vero motivo della non conferma di D'Aversa, almeno per non dare ai tifosi in modo di non fare critiche a vanvera. Serviva carta bianca a Lucarelli, scrive Giorgio. Poi, altro messaggio, basterebbe che il Parma prendesse un gol in meno a partita e si salverebbe. Ultimamente ne facciamo sempre almeno due, vincerebbe sempre 2-1. Altro messaggio invece, se fossi avremmo Kraus nei panni, allora torniamo a Federico da Medesano, sarebbe stata una stagione come la 19-20, forse anche meglio se fossimo tornati, insomma, lo rileggo da capo, facciamo così, andiamo con la musica perché ci sono un po' di messaggi che si sono accavallati, altra pausa anni 90, questa volta con i Red Hot Chili Peppers.
No, I won't.
Palla in Tribuna.
Ami il verde, i fiori e le piante? Agrivendita è il tuo mondo. Nel nostro garden è possibile trovare tantissime varietà da interno ed esterno, oltre ad esclusive idee regalo. Tutto il necessario per giardinaggio ed un'ampia esposizione dedicata all'alimentazione di qualità ed accessori per i nostri amici animali. E per il matrimonio e tutte le cerimonie abbiamo creato un esclusivo showroom, centri tavola, bouquet, addobbi ed infinite idee per rendere indimenticabile il tuo evento.
Palla in Tribuna, in studio Marco Balestrazzi.
Eccoci di nuovo in diretta su Radio Parma con Palla in Tribuna. Prima ho fatto un po' di confusione con un messaggio di Federico che vado a rileggere dall'inizio. Se fossi appunto il buon Michael J. Fox, convincerei 7 soci ad accompagnare Kraus nell'insediamento in società, avrei convinto Daversa a restare, sarebbe rimasto con i soldi del presidente, li avrei preso tutti i giocatori da lui richiesti e tenuto Fagiano, avrei mandato via gente svogliata come Gervinho, Sepe, Alves, Jacoponi e rimpiazzato questi con giocatori esperti di A. Sarebbe stata una stagione come la 19-20, forse anche meglio, avremmo superato i 49 punti della passata, Kraus nei panni del Doc Brown sarebbe perfetto, ragazzi il Toro si salva, andiamo giù, noi Cagliari e Crotone, purtroppo i giochi sono fatti. Poi abbiamo una considerazione sul basso di Fli, che gli è sempre cosa gradita. Allora, stasera si parla di tutto questo e molto più su 12 TV Parma, torna Calcio e Calcio, torna qui su Radio Parma a presentarcelo Giuseppe Milano. Ciao Giuseppe!
Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio Parma e questa sera cercheremo di avere qualche spunto di speranza, chiamiamolo come vogliamo, cerchiamo di analizzare un po' il tuo amico da casa, il nostro amico da casa ha detto il Torino è già salvo, sì beh i numeri sembrerebbero parlare in questo modo, ma attenzione perché curiosamente Cagliari e Parma arrivano a questo appuntamento con degli spiriti totalmente diversi, in settimana anche qui su Palio in Tribuna abbiamo sentito la sponda sarda, loro dicono insomma è stata una stagione fallimentare ma ci credono ancora, da noi sembra quasi che insomma ci sia già lo spirito di quelli che hanno già in tasca la retrocessione, insomma finché non c'è la matematica bisogna sperare, anche se i primi a crederci devono essere i giocatori. Stasera cercheremo di analizzare proprio questo aspetto, quanto la squadra ci creda davvero o meno in questa possibilità estrema di salvezza e perché forse in qualche partita precedente, leggi il primo tempo con Benevento Milan, non l'ha fatto come tutti si attendevano. Ne parleremo in studio con Luca Ampollini, Antonio Cervi, Stefano Ramenzoni, ovviamente con i collegamenti di Luca Ferrari e tanti spunti nuovi cercando di definire un po' meglio quella che è la sfida di sabato.
Eh sì, poi insomma, avete uno studio bello caldo stasera, insomma ci sarà modo di seguire dei confronti molto accesi.
Quando chiamiamo Antonio, Luca Ampollini è sempre sul chi vive, lo sarà credo anche questa sera perché insomma c'è dai social, insomma i soliti uomini social, uomini youtuber in salsa crociata, c'è qualcuno che addirittura dice esoneriamo subito D'Aversa, cerchiamo subito l'allenatore per la prossima stagione, come se si potesse fare da un momento all'altro, ma questo è un tema in più. D'Aversa ha dato tutto per salvare questa squadra, oppure anche lui poi forse alla fine non è riuscito a dare quella spinta forte, insomma sono discorsi che i tifosi fanno, cercheremo un po' di analizzarli anche noi, secondo me Antonio Cervi e Luca Ampollini su questo tema non andranno d'accordo, staremo a vedere che cosa si diranno.
Alberto, scusami, lapsus. Giuseppe, allora ci vediamo questa sera su 12 TV Parma alle 21, Calcio e Calcio, ciao!
Ah, grazie Marco, grazie a tutti, ciao!
Chiudiamo con la musica, siamo praticamente in chiusura, non ci sono altri messaggi, la puntata si può riascoltare sul podcast radioparma.it e ci lasciamo con i Placebo. Ciao a tutti!
Remember me when you're the one who's silver screened. Remember me when you're the one you always dreamed. Remember me whenever noses start to bleed. Remember me.
special needs. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off the bad behavior. Remember me when you clench your movie deal. Think of me stuck in my chair that has four wheels. Remember me through flash photography and screams. Remember me, special dreams. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off of bad behavior. Just 19, a sucker's dream. I guess I thought you had the flavor. Just 19, a dream it seemed. With 6 months off of bad behavior. Dream.